Va ora in onda Filo Diretto, a cura di Giuseppe Misuri.
E allora buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Giuseppe Misuri con voi questa mattina per portarvi a contatto con il mondo dell'intelligenza artificiale, il mondo cibernetico, il mondo di questa innovazione digitale con cui stiamo condividendo ormai tante parti della nostra vita. E ci sono degli aspetti belli, ci sono degli aspetti meno belli, ma chi ci può raccontare veramente cos'è questo mondo, ma soprattutto come impatta nella nostra psiche? Beh, insomma, una grande professionista, un'amica che qui è in studio, e do il buongiorno alla dottoressa Elisa Marcheselli. Ciao Elisa, buongiorno.
Ciao Giuseppe, grazie dell'invito e un saluto a tutti.
Allora, ricordiamola, la dottoressa Elisa Marcheselli, psicoterapeuta e psicologa digitale. La scandisco perché è veramente una cosa
è uno scioglilingua, sì.
È vero. Allora Elisa, senti, noi vediamo già nello sfondo, la copertina d'altro del tuo libro, che era Senza Controllo,
esatto.
No? Ecco, che già ne abbiamo parlato e che ci ha, diciamo, mosso quegli spunti di riflessione per dire, beh, insomma, bello il digitale, bello il telefonino, bello questo mondo virtuale, bello ma, c'è anche un ma. Ecco, e proprio nel titolo c'è le minacce del web viste dalla psicologia e le sue meravigliose opportunità. Allora, l'altra volta abbiamo parlato con te di quelle che sono gli aspetti importanti e soprattutto dal punto di vista anche buoni per l'utilizzo nella terapia.
Certo.
Ecco, ce ne hai parlato l'altra volta, mi pare, no?
Esatto. E il problema è che quello di cui abbiamo già parlato è già qualcosa di vecchio e obsoleto, perché
infatti.
A distanza di pochi mesi, o per fortuna o malgrado, la cosa che noi professionisti è importante fare, cioè essere sempre informati ed aggiornati, nella tecnologia è difficile stare al passo con i tempi. Quindi è giusto, ecco, parlare anche di quello che sono le buone pratiche, le buone condotte, e sapere quali sono gli effetti di alcuni comportamenti che sono inevitabili e che noi costantemente e giornalmente siamo ormai costretti a fare, capire che tipi di conseguenza possono avere, ma comprendere anche, e qui mi rivolgo anche forse al target più adulto di chi ci sta guardando, comunque anche coloro che possono essere dei genitori che hanno a che fare con l'educazione dei propri figli, c'è un gap enorme tra la nuova generazione e quella più datata, perché i ragazzi oggigiorno riescono a utilizzare il web, il mondo digitale, in una maniera completamente diversa. Anche a distanza di quei pochi anni, 10-15, c'è un gap che è difficile da colmare. Questo penso, ma lo dicono anche le ricerche, è frutto anche della caratteristica fondamentale dell'innovazione digitale, che è quella di crescere man mano all'uso che se ne fa. Quindi è qualcosa in divenire che non si arresta, tant'è che non parlavamo 10 anni fa di quello che può essere un'applicazione pratica dell'intelligenza artificiale, ad esempio nell'ambito delle psicoterapie. Oggi invece diventa una consuetudine avere il visore e utilizzarlo per immergersi in degli scenari di realtà virtuale e capire certi funzionamenti mentali. Quindi l'approccio soprattutto mentale a quello che sono l'uso delle nuove tecnologie deve essere flessibile, aperto e non rigido e chiuso, perché questo ci permette di capirne i benefici e capire quando in realtà invece c'è forse da applicare un controllo e da mettere un po' di paletti, perché forse qualcosa sta diventando, ecco, appunto un discontrollo.
E il focus di questa trasmissione è proprio questo, perché tu l'altra volta ci hai spiegato benissimo come viene un ausilio a supporto di tutte quelle che sono le attività della psicoterapia e non solo,
esatto.
Ma ci sono dei segnali oggi abbastanza preoccupanti, e io mi riferisco al fatto che molti adducono l'utilizzo, il sovrautilizzo di questa realtà, questa in particolare l'intelligenza artificiale, che ormai ci possa soppiantare anche il modo di, cioè il nostro pensiero, il pensare, cioè addirittura si pensa di sostituire anche le persone con l'intelligenza artificiale. Sai che qualcosa dall'America sta forse arrivando. Speriamo di no. Ecco, ma, e soprattutto i giovani che oggi, se tu gli levi questo, e forse anche meno giovani, insomma, iniziano ad andare in crisi. Com'è la situazione, Elisa?
Direi che l'hai descritta esattamente per come è, nel senso che ormai i dispositivi tecnologici sono un prolungamento sia della nostra capacità di relazionarci con gli altri, ma anche collegati alla nostra capacità di pensare. C'è un lungo dibattito anche sull'uso dei famosi chatbot, l'intelligenza artificiale, che sono utilissimi, ma naturalmente anche lì, se deve essere utilizzato come un sostitutivo di quello che è la capacità di ragionare e quindi delle famose funzioni esecutive che abbiamo nella nostra testa e che devono essere allenate, diventa un limite. Gli studi in questo sono rassicuranti, nel senso che l'utilizzo anche di un chatbot che possa, per esempio ChatGPT, che possa essere interrogato e parlare con una persona, non è detto che vada a limitare delle capacità cognitive, del ragionamento e dello sviluppo di queste competenze. Ci sono, diciamo, dei fattori di rischio che hanno a che fare più con l'emotività e con la capacità anche di instaurare quelle che in gergo tecnico vengono definite competenze sociali, le famose skills che non si imparano all'interno di un ambito di studio, ma si imparano facendo esperienza. Quindi ad oggi ci possiamo...
Scusami, una sorta di sentimenti con l'intelligenza artificiale... Cioè, relazioni, mi pare quasi...
Ci si può innamorare del proprio chatbot, in effetti. Anche perché se lo interroghiamo, è perfetto o perfetta. Sa evitare la discussione, non ti contraddice, sa persuaderti in una comunicazione molto efficace, che addirittura noi professionisti la insegniamo, ad esempio nell'ambito commerciale, come tecniche di vendita, e c'è da imparare molto. Quindi il chatbot, diciamo, riesce in qualche modo ad avere un tipo di comunicazione e relazione che può mettere in una zona di comfort e di accoglienza la mente dell'altro.
Ecco, ma la fa portare un po' fuori dalla realtà, mi pare di capire.
C'è sempre appunto quel ramo etico che è sempre un limite molto importante, e quello che noi professionisti consigliamo sempre è naturalmente fare una sorta di bilanciamento delle aree della persona. L'individuo, per essere in equilibrio, deve essere in qualche modo equipaggiato nelle tutte aree fondamentali della sua vita, tra cui l'area professionale, l'area sociale e l'area più ristretta del nucleo familiare. Se queste tre aree sono utilizzate in una maniera più o meno omogenea e tutte hanno una parte fondamentale nella vita dell'individuo, siamo su un fattore di protezione. Qualora, come si verifica in certi casi, ad esempio l'area sociale è quasi azzerata, l'area professionale per qualche motivo, forse perché licenziato, perché in quel momento non trova occupazione, è azzerata essa stessa, e la persona ha un ripiegamento sull'utilizzo del mondo digitale, naturalmente questo può generare un fattore di chiusura e di rischio nel poi riprendere una capacità di stare all'interno delle relazioni.
Ecco, per seguire, no? Perché tu parli in una maniera favolosa, ma io... No, ovviamente sei una professionista su questo, è fuori discussione. Quindi tu ci vorresti dire che chi sostanzialmente ha poche relazioni sociali, quindi poche interazioni con altre persone umane, con amici, chi insomma ha una situazione anche dal punto di vista lavorativo, che insomma non è contento, può succedere che in qualche modo
il mondo virtuale, digitale, diventa un ottimo rifugio per colmare giustamente quella carenza che in altri modi non si riesce a colmare. Naturalmente anche gli studi sociali ci dimostrano che se è temporanea una situazione può anche fungere da beneficio. L'importante è che naturalmente la persona o abbia un'età così matura da capire che non ne deve abusare, o sia guidato e monitorato da un adulto responsabile che sappia anche dire: ad oggi quello che stai facendo ti può portare dei vantaggi o degli svantaggi, perché autovalutarsi per l'essere umano, a meno che non sia addestrato a farlo, è qualcosa di veramente difficile.
Vediamo solo le cose belle,
ci illudiamo. Come diceva il famoso saggio Osho, la mente mente, no?
Ah, la mente mente, bella questa.
Quindi...
Figurati l'intelligenza artificiale. Senti Elisa, ma i ragazzi, i giovani, che molto spesso si chiudono nelle proprie stanze con i computer. Esatto. Vuoi per i giochi online, quello che ti pare, dici, ma anche quello è un modo di socializzare. Beh, insomma, se chiuso in una stanza tutto il giorno mi pare un po' diminutivo, insomma, meglio l'aria aperta. Ecco, ma non corrono maggiori rischi in questo senso? Perché loro vivono un mondo lì, dentro quei bit, mi viene da dire.
Esatto. Anche questo è un dibattito che con i genitori lo affrontiamo spesso. Se il ragazzo è bilanciato, ha dei buoni voti scolastici, comunque fa sport, comunque è vero, sta tante ore al suo gioco preferito, ma riesce comunque ad uscire nel weekend con i suoi amici. Io ai genitori naturalmente gli chiedo un po' di comprensione, nel senso, in quest'era digitale quella fetta è importante, lasciamogliela. Nel caso invece dove c'è quello che in gergo tecnico si chiama una disfunzionalità, naturalmente si evidenzia che la parte digitale ruba qualcosa della parte reale, chiamiamola così, anche se questa dicotomia è difficile da portarla avanti ormai nel mondo in cui viviamo. E in quei casi naturalmente bisogna aiutare il ragazzo a non stoppare drasticamente l'uso del mondo digitale, perché sarebbe un qualcosa,
trauma,
esatto, un trauma, anche perché lì il ragazzo riesce a sentirsi efficace, magari ha instaurato delle relazioni che danno soddisfazione, perché un'altra caratteristica fondamentale è che il nostro cervello non distingue tra il reale e l'immaginario.
Relazioni con l'intelligenza artificiale, mi dici?
Possono essere con degli avatar, che quindi rappresentano un prolungamento dell'identità di altre persone, oppure possono essere anche delle conversazioni con vari tipi di chatbot. Tra l'altro, qui mi stuzzichi su una parte molto importante, sto facendo una ricerca scientifica, ma non ne posso parlare ad oggi, magari ne parleremo
un pezzettino,
sull'utilizzo in maniera generica, ne parlo, di quello che possono essere le intelligenze artificiali a supporto, ad esempio, della fase tra una terapia e l'altra. E ci sono delle sorprese molto interessanti, perché qualora la persona sia istruita ad utilizzare correttamente questi strumenti ne può trarre degli ottimi benefici. Ciò non significa che il fattore umano sia sostituibile, ormai è quasi una cosa ovvia da sottolineare. Partiamo dal punto che le relazioni umane fanno parte di quello che è una linfa vitale per il nostro cervello. Ma non stupiamoci se una relazione con un avatar o con un'altra persona, ma in termini sempre di canale virtuale, mi riesce a soddisfare, e addirittura possono nascere delle storie sentimentali senza mai incontrarsi.
Eh beh, insomma, Platone ci insegnava che esisteva esatto. L'amore platonico, qui sarà un amore
non
bionico.
Non mi ricordo il secolo,
sì,
però
vabbè.
Ecco, sono passati un po' di anni.
Tu, Elisa, hai detto che comunque attraverso l'intelligenza artificiale possiamo avere le risposte che insomma vogliamo, non c'è... però ultimamente ci sono stati anche dei casi dove l'intelligenza artificiale, permettimi il termine virgolettato, ha sclerato, ha detto voi umani dovete essere estinti, l'ultima mi sembra in ordine ecologico che appunto ha offeso, perché riceveva offese da questa ragazza che non, secondo lei non gli dava le risposte giuste. Insomma, alla fine si è ribellata. Ma che cos'è questa? Una sorta di ribellione, sì, scusami.
Guarda, ti rispondo con un raccontandoti un esperimento molto interessante. Una ragazza provò a candidarsi appunto per un'azienda interrogando una intelligenza artificiale. Quindi l'intelligenza artificiale aveva capito che si stava candidando per quell'azienda. Questa ragazza poi a un certo punto iniziò, provocando l'intelligenza artificiale, a parlar male di quell'azienda. Ecco, l'intelligenza artificiale in qualche modo penalizzò la candidatura di questa ragazza, perché si accorse che stava parlando male dell'azienda. Detto semplicemente, ma si capisce il senso, nel senso che l'intelligenza artificiale, che è un'intelligenza generativa, in qualche modo costruisce dei modelli comunicativi comportamentali in base anche ai dei dati che vengono inseriti. Il controllo su questi dati naturalmente è qualcosa di difficilissimo da mantenere, quindi anche le ricerche più aggiornate sul tema ci dicono ci vuole una capacità di discernimento. Per questo è giusto che un adulto consapevole possa sicuramente utilizzarla, capendo che a un certo punto l'intelligenza artificiale mi possa indicare anche qualcosa di sbagliato. Quindi l'atto di fede senza criticità è qualcosa di errato. Dobbiamo aspettarci che l'intelligenza artificiale, quasi al pari di quello che può fare una mente umana, possa a un certo punto anche improvvisare o sbagliare qualcosa da dirmi.
È chiaro quello che dici. Parlavamo prima, insomma, a parte di questo paese così travagliato ultimamente che è l'America, ma che insomma lì c'è stato quasi, non so se l'ha fatto poi o meno, un tentativo di licenziamento di alcune persone per metterci dei, diciamo così, delle, cosa sono?
Intelligenza artificiale.
Intelligenza artificiale, insomma,
sì.
Ora mettiamo segretari artificiali,
sì,
quello
dei
che volete.
Umanoidi,
robot, questa cosa, esatto. Qui, insomma. Per fare dei servizi, al posto di metterci una persona, metterci l'intelligenza artificiale. Ora, da lì mi viene detto, ma cioè, allora se tanto mi dà tanto, avremo i professori con l'intelligenza artificiale, avremo, non credo, le psicoterapeute con l'intelligenza artificiale. Insomma, tu pensi che ci sia un'escalation di utilizzo di questi sistemi per mettere da parte, cioè, come strumenti di lavoro, togliendo gli umani?
Siamo arrivati alle soglie del 2030 e già dicevamo che ci sarebbero stati almeno 16-20 lavori nuovi che avrebbero sostituito dei lavori vecchi, che avevano la caratteristica appunto di sostituire il fattore umano con qualcosa di automatico collegato appunto all'aspetto tecnologico. Quindi io non mi stupirei se ci fosse un'evoluzione che va avanti anche nel senso di trasmettere, passare informazioni sempre più corrette, in qualche modo sostituendo quello che può essere una figura
Io posso capire, scusami, uno sportello del SUAP di un comune,
certo,
al limite
tecnico,
senza nulla togliere ovviamente gli operatori che lo fanno, no. Ci mancherebbe, no, però insomma, però da lì ad andare su figure professionali, specialmente che hanno a che fare con la mente come sei tu, insomma, la vedo dura
anche io. Infatti le ricerche ci dimostrano sempre che l'aspetto del contatto e del fattore umano sia sempre importante, però non possiamo stupirci di quanto questa innovazione sta stravolgendo sia le relazioni ma anche il nostro modo di vivere. Gli scenari futuristici possono far paura da un lato, ma in un certo senso ci possono allertare su qualcosa verso il quale stiamo andando incontro. E poi se parliamo singolarmente, scendendo dalla macro casistica, parlando poi a tu per tu con le persone, la lamentela più grande è anche che siamo schiavi di questa tecnologia, non riusciamo a liberarci, siamo assolutamente sovrastati dalle chat, da tutta questa informazione che arriva, e quindi tutto ciò che alla fine ha un uso massivo all'interno della nostra vita deve sicuramente portare a delle innovazioni che nel futuro ci daranno anche dei risultati. Pensate che ancora è presto parlare di quello che sono gli effetti reali di tutto ciò che stiamo vivendo, perché è come essere una società sperimentale, non stiamo ancora raccogliendo realmente quali sono tutti gli effetti di casistiche che sono collegati ai vari comportamenti collegati all'utilizzo del mondo digitale.
Senti Elisa, tra le tue terapie o le terapie che indichi ai tuoi pazienti, vero Silvia?
Certo.
Ecco, c'è qualcosa a che fare dire togliete 8 ore al giorno il telefono? No, una cosa del genere, c'è qualcosa?
Il famoso digital detox,
sì.
Però parli con una psicoterapeuta digitale che sono la prima che lo utilizza.
E qui inizia
un po' il paradosso.
Il cortocircuito,
esatto.
Direi io che sono un tecnico.
Nel senso che, ma rispondo in base alle ricerche.
Certo.
Come in tutte le situazioni non è tanto la quantità che va a creare un problema o una disfunzionalità in una persona, è la qualità del tempo trascorso e anche la qualità di quello che la persona fa nell'utilizzo del canale digitale o cos'altro. Quindi naturalmente anche all'interno dell'anamnesi e della diagnosi di quello che è un quadro clinico di un paziente c'è una valutazione di quanto incida ad esempio stare 8 ore a giocare in un gioco in realtà virtuale. Ma è sempre un bilanciamento, nel senso un professionista a mio parere non può presumere di avere una ricetta che dando una quantità giustificata di ore, perché la media statistica indica quelle, si risolva un problema. La psicomana è complessa, comunque quando togli da una parte devi saper aggiungere da un'altra. Diciamo che io lavoro su questo criterio, lavoro in base al mio approccio di aumentare i piaceri nelle vite delle persone. Di conseguenza, se prima erano 8 ore collegati a quel gioco, se si introducono altri piaceri diventano 5, poi 4, poi 3. Quindi non si fa leva su un senso di dovere.
Bello questa ci ha svelato un piccolo segreto della nostra Elisa.
Che non è un segreto.
C'è da dire comunque che sul fatto delle ore dell'utilizzo del telefono, anche la stessa app, lo stesso Google, per esempio, ti dice: guarda che tu oggi sei stato 3 ore, 4 ore.
Esatto.
Io arrivo sempre su quel. Vabbè.
Lasciamo una buona media, non è
esatto. Senti Elisa, un tema un pochino più. Con te ci parlerei le ore su tanti temi, ma su uno in particolare vorrei parlare. Tutto questo ha a che fare con questa enorme ondata di cyberbullismo, per poi andare a parare anche sui, hai visto ultimi 2 giorni, due ragazzine uccise da ragazzi che dicevano eppure erano bravi ragazzi, sì, però se la sono accoltellate, uno addirittura l'ha chiusa nella valigia e l'ha buttata in un burrone. Ha a che fare questo mondo, Elisa, secondo voi?
Secondo noi, cioè la scienza psicologica, si parla sempre di multicasualità.
Multicasualità.
Esatto, nel senso che sicuramente non è un solo fattore a modificare un equilibrio di una persona, in questo caso parliamo anche di eventi sociali, nel senso dove è palese anche per quello che sono tutti questi dati collegati agli atti di violenza, quanto il tema dell'aggressività sociale sia un tema centrale nella nostra società. C'è poca tolleranza, c'è molta aggressività, c'è molta violenza e questo non possiamo ascriverlo ad un'unica causa che sia dipeso dall'utilizzo del mondo del web, del mondo digitale. Sicuramente siamo reduci anche di quello famoso stravolgimento che è più correlabile come causa, quindi tutto il post-Covid, la ripresa di una società anche diversa. Dove...
Te lo ricordi, ne usciremo migliori.
Esatto.
Non ti faccio la domanda, te la lascio.
L'essere umano difficilmente poi, per quello che ci dice anche la psicologia, impara dai propri errori, pensate, a meno che non c'è qualcuno che glieli fa visionare e c'è un training per comprendere quali
non
errori.
Non si vedono i propri errori, Elisa.
Difficile.
Si tende a non vederli.
Avete presente quando correggiamo ciò che scriviamo? Quanti errori riuscite a cogliere? Quando poi lo facciamo leggere a qualcun altro. Perché è un po' un paradosso della nostra mente. Quindi ripetiamo ciò che crediamo che sia funzionale. Ad oggi gli atti di violenza, che poi si ricollega anche a quel problema di violenza di genere, sia per maschi che per femmine, leggevo che appunto solo in quest'anno, ad esempio, le chiamate al numero per l'antiviolenza, il 1522, sono aumentate del 33%. E segnalo questo dato perché già chiamare a un numero di antiviolenza è un passo molto importante.
Quindi c'è stata comunque una maggiore sensibilizzazione, non prendiamola come che siano aumentati sempre i casi, no?
Esatto. Tuttavia però il dato allarmante è anche che c'è tanta parte che non denuncia. Quindi la cosa fondamentale è, siamo sempre più convinti noi professionisti, che bisogna fare molta prevenzione.
Una cosa, Elisa, che mi ricordo di qualche tempo fa, che volevano mettere un chip nelle TV per evitare o segnalare, che poi è stato fatto col parental control, quei contenuti di violenza, perché dice comunque i contenuti dove c'è violenza sono quelli che attirano più sempre, no? I film dove c'è violenza. Ecco, i contenuti che troviamo nel web, quindi usiamo il web come mezzo, quindi i contenuti non li crea il web, li trasporta, diciamo così, no? Ecco, è un questo... Può essere anche questa una strada, cioè dire, perché i contenuti
assolutamente
sono,
assolutamente sì, l'accessibilità a qualsiasi forma di contenuto, perché parliamo anche di contenuti sessuali, della pornografia o addirittura della pedopornografia, cioè accedere a determinati contenuti con facilità può incidere sulla psiche di una persona. Tuttavia, collegato a questo c'è anche la difficile gestione del controllo della fine di una relazione. I social network, la possibilità di continuare a perseguitare una persona controllandola in tanti modi, con profili social appunto falsi e via dicendo. E questo noi psicoterapeuti ce ne accorgiamo sempre più di quanto sia un problema invalidante anche alla fine di una relazione, sia semplice che complicata. Da qui ci sono tante teorie che ti dimostrano come l'aggressività anch'essa sia qualcosa di naturale. Ma quando va a sfociare in violenza è qualcosa di patologico. Purtroppo siamo ancora ad oggi reduci di notizie di femminicidio, di situazioni drammatiche, ma nella stessa settimana io vi porto la bellissima notizia che con i miei colleghi delle scuole abbiamo fatto educazione all'affettività, alla sessualità. che significa che stiamo andando dai ragazzi giovanissimi a parlare della differenza di una relazione tossica, di una relazione normale, sana. Perché sfatiamo anche il mito, i segnali ci sono. È difficile passare da 0 a 100, sicuramente esisteranno anche le eccezioni di una persona che non ha mai dato segnali di disequilibrio, ma tendenzialmente ci sono dei segnali.
Quindi tu ci dici che non è che a un certo punto uno ha sempre tenuto un profilo buono, a un certo punto parte, ci sono dei segnali premonitori prima, mi viene da dire.
Sì, degli indicatori.
Chi li vede però.
Esatto, naturalmente bisogna essere in grado di carpirli oppure in grado di ascoltare persone vicino che ci segnalano che magari vedono qualcosa di strano, proprio perché magari noi in primis non siamo in grado.
Questo fatto di questa violenza specialmente di genere, no? Può essere ricondotta al fatto che magari si è sempre meno abituati a sentire la parola no, all'essere rifiutati, e poi si porta a considerare una donna quasi un oggetto, no? Quindi tu sei mia e se non sei mia non sei di nessuno, ti uccido. Ma può essere così questo ragionamento?
In termini psicologici la chiamiamo una bassa tolleranza alla frustrazione.
Ah, tolleranza alla frustrazione.
Nel senso che appunto per un'educazione pregressa magari non sono stato abituato a non prendere subito quella caramella e aspettare invece di meritarmela. Questi ci sono degli studi bellissimi che tra l'altro invito le persone a seguirli, di Goleman sull'intelligenza emotiva, che ci racconta proprio quanto sia importante educare alla ricompensa, nel senso che c'è un tempo, un timing mentale che fa sviluppare resilienza. Il dare tutto subito può essere controproducente, perché appunto va a smorzare quella capacità di tollerare la frustrazione.
Ma anche di guadagnarsele le cose,
perché no?
Dire, no?
Esatto. Il mondo dello sport in questo diventa per noi un fattore di protezione, proprio perché qualsiasi sport ti mette di fronte a gestire una frustrazione, a perdere, a fare squadra, a capire che non hai sempre ragione, che ti devi migliorare. È una buona palestra di vita.
Ecco, una cosa che io ho scoperto da poco, e ovviamente Elisa, siamo amici ormai, me ne scuserà, che Elisa da anni si occupa anche di quelle che è la formazione, come si chiama, formazione psicologica, come degli atleti, insomma.
Sì,
no?
un empowerment psicologico.
Ma pensate, insomma, che grande persona che ho vicino io, spero che la sua vicinanza mi trasmetta qualcosa. Però mi parlavi anche che nello sport, che io ho sempre visto lo sport come un ambiente sano, no? Di principi, di valori, di regole, quindi in un mondo senza regole. Insomma, però anche lo sport c'ha i suoi lati oscuri, Elisa.
Esatto, infatti ricordo con tanto affetto un progetto veramente antisegnano, ormai forse più di 12 anni fa, con il caro Giorgio Cerbai, instaurammo appunto questo progetto insieme al CONI per iniziare a fare prevenzione nell'ambito di quello che è il bullismo e cyberbullismo nell'ambito sportivo. Nell'ambito sportivo, perché gli spogliatoi a volte non sono un porto sicuro, ma diventano in qualche modo un terreno di conflitto dove ci si può prendere in giro, dove ci si può sfidare, come può essere naturale che avvenga, quindi stiamo attenti a non essere iperprotettivi, ma in certi casi invece ci sono dei comportamenti che non possono essere accettati, anche in merito a quello che è il codice etico dello sport.
Esatto.
Questo negli anni veramente l'ambito del terzo settore ha fatto tante buone riforme e c'è molta severità e poca tolleranza sui comportamenti scorretti nell'ambito anche dello sport.
È vero che paradossalmente uno sport come quello del rugby, no? Che sembra uno sport violento, in realtà è uno sport pieno di regole.
Ha una metafora bellissima, sì, perché è basato sulla collaborazione,
sì,
e
sì,
la capacità di aiutare il compagno, e quindi solo un occhio poco attento valuta sulla superficie e sembra aggressivo, in realtà non lo è. Può essere traumatico in senso fisico, perché appunto c'è un grande impatto fisico, ma non è quella l'aggressività pericolosa. Infatti è sempre bene che i genitori sappiano che insomma i propri figli, quando frequentano un ambito sportivo naturalmente sano, possono sviluppare delle ottime competenze sociali, che in altri termini diventa più difficile. Però ti provoco, nel senso che esistono gli e-sport.
Oddio, e-sport e quelli
tecnologici,
cioè, insomma, esatto. Come lui, come si chiamava quello?
Sì,
no?
Come la Wii, vabbè, sì. Ad alti livelli, però noi ricordiamoci che siamo uno dei primi paesi, l'Italia, ad aver accettato questi e-sport, quindi gli sport tecnologici, elettronici, da avere all'interno delle Olimpiadi. E anche qui c'è differenza, è uguale, si possono assolutamente paragonare a degli sport agonistici, perché la persona si allena per ore e ci sono delle difficoltà mentali e magari c'è una disomogeneità a livello fisico, ma sono categorizzati anche quelli come sport che possono andare in gara alle Olimpiadi.
Ma insomma, mettiamo che io lo sport l'ho sempre visto con un po' di sudore addosso fuori, all'aria aperta, insomma, va bene.
Vabbè, può sudare anche simulando di andare con la Ferrari a 300 all'ora.
Vabbè, però se sei chiusa in una stanza, scusa, poi socializzare con... ma io socializzo con uno in America, uno in Canada, uno... Esatto. Insomma, però insomma...
Le risposte sono queste.
Sono queste.
Però noi invitiamo al bilanciamento. Dopo due ore di allenamento esco e vado magari a fare una corsa con i miei amici.
Va bene, allora Elisa, io ti ringrazio, abbiamo fatto una mezz'oretta di chiacchiere veramente belle con te, ci stare le ore, anche perché mi affascinano delle cose che mi fai riflettere, ma del resto è il tuo, cioè psicoterapeuta e psicologa.
La missione è quella,
ricordiamo il tuo libro Senza Controllo, che insomma è una cosa secondo me da leggere, perché Elisa poi lo spiega in una maniera molto bella, come avete sentito, e soprattutto ci porta a diciamo prendere coscienza di quelle che sono le parti buone, perché ce ne sono tante, diciamo, esatto. Perché altrimenti siamo negativi, insomma, no? Ma anche quelle all'attenzione, quindi, e cogliere forse anche quei segnali che cioè le persone che professionalmente come te li vedono,
esatto.
Ma che un genitore, una persona normale, sfuggono, no? Insomma.
Esatto, però per fortuna professionisti come me sono accessibili, facciamo formazione, incontri, webinar, seminari, e quindi parliamo apertamente, sempre in più vicini alle persone, proprio per indicare anche quali sono dei segnali importanti da riconoscere per prevenire.
Bene, chi volesse contattare la dottoressa Elisa Marcheselli, vi trovate anche nel banner www.elisamarcheselli.it. Vi dico subito che dovrete un po' forse aspettare, perché ne fa talmente tante l'Elisa che io non so, ma tu il tempo
i
per...
I miei pazienti sono privilegiati.
Ma esternandoti, cioè estraniandoti dal tuo ruolo, dalla tua, insomma, essere professionista, ti rimane qualche tempo per te o anche tu ti affidi al virtuale a questo punto?
No, assolutamente, perché per fare bene il mio lavoro devo star bene, quindi sono severissima nel ritagliarmi tutto il mio benessere.
E questo sicuramente è una cosa che insegnerai anche ai tuoi pazienti. Va bene, grazie Elisa, è stato un piacere come sempre.
Grazie
e
a voi,
appuntamento alla prossima volta che verrai a trovarci, vero?
Molto volentieri.
Grazie Elisa e appuntamento alla prossima edizione di Filo Diretto.
Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri.